Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo.
Puntata numero 32. Perseo, terzo episodio. Andromeda. Dopo aver sconfitto Medusa e aver messo al sicuro la sua testa terrificante dentro la bisaccia fatata, Perseo, grazie ai calzari alati, è sulla strada di casa. Vola velocissimo nel cielo, ma il suo sguardo viene attirato da quella che a tutta prima gli sembra una statua, ma che poi si rivela essere una bellissima giovane incatenata ad un faraglione. Il corpo nudo, adornato di preziosi gioielli, che scruta, turbata ma risoluta, il mare. Come ti dicevo alla fine dello scorso episodio, questa giovane ha nome Andromeda ed è una principessa. Si trova incatenata lì, vittima sacrificale, per sua stessa volontà. Andromeda è figlia di Cefeo e Cassiopea, i regnanti di Ioppa, l'attuale Giaffa. Cassiopea, la regina, è figlia di Eolo ed è di una bellezza incredibile. E Andromeda pure è bellissima. La Vanesia Cassiopea si vanta di essere così bella da superare in bellezza le ninfe notoriamente più belle, le Nereidi, figlie della Oceanina Doride e di Nereo, la divinità del mare calmo. Devi sapere che non sono mai esistite né esisteranno sulla terra donne di bellezza, grazia e sensualità comparabili a quelle delle Nereidi. Queste sono creature immortali e di natura benevola, sempre al seguito di Poseidone, il dio del mare, deliziose fanciulle con capelli ornati con le perle più preziose che amano cavalcare delfini ed ippocampi. Tra queste, per citarne due, Anfitrite diviene la sposa di Poseidone e Teti, che darà alla luce Achille, l'invulnerabile eroe che combatterà a Troia. Le Nereidi non mandano giù l'altera e supponente vanità di Cassiopea e si lamentano con Poseidone, il quale, tenuto conto che una di esse è proprio sua moglie, comincia a mandare maremoti e invia Ceto, un mostro drago marino, a razziare la città di Ioppa, divorandone gli abitanti. Cefeo, re giusto, si interroga su quale possa essere la causa di queste sventure che si abbattono sulla sua città. Si reca di corsa da un oracolo e riceve la sua terribile risposta. Le incursioni e i maremoti cesseranno quando il re sacrificherà la propria giovane vergine figlia al mostro marino, ponendola incatenata sul faraglione che è di fronte al porto. La vanità di Cassiopea è dunque la causa di tutto questo maleficio e della condanna per la figlia. Ma Andromeda non è solamente bella, è anche una principessa dalla grande forza d'animo. Saputo il responso dell'oracolo, Andromeda non ci pensa su molto e agli occhi sbigottiti di tutto il popolo che affolla il molo, ella avanza con passo risoluto verso il proprio sacrificio. come l'oracolo ha decretato, si denuda e indossa preziosi gioielli che, riflettendo la luce del sole, attireranno il mostro marino che verrà a straziarne le carni. Gettando un ultimo sguardo verso la sua amata città, verso i genitori, Andromeda incatena se stessa al faraglione e rimane in attesa. Le onde si gonfiano e il mare pare ribollire. Il drago marino sta arrivando. È proprio in questo momento che appare Perseo in volo e rimane colpito dalla bellezza della giovane e dalla forza che traspare dalla sua espressione. In un attimo è subito da lei. Capisce che la situazione è drammatica e che qualcosa di terribile sta per accadere. La giovane, fissandolo negli occhi, gli dice: «Un mostro marino sta venendo per uccidermi. Sono la principessa Andromeda». Perseo gira la testa, individua nella folla Recefeo e Cassiopea e urla loro che salverà la principessa liberando la città dal mostro se loro consentiranno di dargliela in sposa. Cefeo e Cassiopea urlano che sì, faranno qualsiasi cosa pur di veder salva la loro unica figlia. Perseo riprende il volo, ma riesce a intravedere dall'alto la sagoma del mostro che si sta avvicinando alla riva. Estrae la testa della Gorgone per pietrificarlo. Questo faciliterebbe la prova, ma il caso vuole che la creatura marina non guardi mai direttamente verso il nostro eroe. Perseo allora decide di giocare d'astuzia. Volando sulle acque, proietta la sua ombra sulle onde, attirando il mostro marino, il quale, credendo che quella ombra sia effettivamente la sua preda, con un balzo salta fuori dalle acque per ghermirla. In un lampo, Perseo si precipita sul mostro, decapitandolo con un sol colpo. Prima di tornare da Andromeda, Perseo desidera lavarsi le mani dal sangue del mostro. Trova un luogo sicuro, in un'ansa inesplorata della costa. Poggia la testa della Gorgone a faccia in giù su delle alghe. Lo sguardo della Gorgone Medusa è ancora potentissimo, anche da morta. Queste alghe che la avvolgono si colorano di rosso e immediatamente si pietrificano diventando coralli. Per questo il corallo viene ancora oggi chiamato Gorgonia. Perseo si avvia per andare a liberare finalmente la bellissima Andromeda dalle sue catene. Arrivato al faraglione, il primo abbraccio con l'eroe fa girare la testa alla giovane, la quale comprende di aver trovato in lui, in Perseo, il compagno della vita. Tutta la città di Ioppa è eccitata. C'è da festeggiare la serenità ritrovata e le nozze della principessa. I genitori di Andromeda accettano malincuore Perseo come genero e, per le insistenze di Andromeda, vengono immediatamente celebrate le nozze. Al banchetto nuziale irrompe nella sala del palazzo reale Agenore, uno dei pretendenti più facoltosi di Andromeda, che da lungo tempo corteggiava la madre per avere la figlia. Cassiopea, ingrata e immemore di come il figlio di Danae abbia salvato la vita proprio ad Andromeda, ha così in odio Perseo che ha tramato per la sua uccisione. È stata proprio lei, infatti, ad invitare Agenore a quel pranzo, raccomandandogli di portare con sé i suoi migliori combattenti in modo da avere la meglio su quel forestiero ormai importuno ed ingombrante. Immagina la scena. La larga sala da pranzo, con servi e ancelle che portano piatti squisiti, il vino che scorre a fiumi, una dolce musica che accompagna il divertimento dei commensali, i canti e l'allegria. Ed improvviso, con gran baccano, Le porte si aprono e nella grande sala irrompono decine di soldati armati fino ai denti. Perseo si mette in mezzo a fare scudo ai futuri suoceri con il proprio corpo, offrendosi di difenderli, ma Cassiopea lo rassicura che quelle lame sono destinate solo a lui, che lei mai permetterà alla figlia di sposare uno sconosciuto senza arte né parte. Poco conta che tu abbia salvato la vita di mia figlia. Morirai oggi. Perseo volge lo sguardo stupito verso Andromeda, temendo che anche la bella principessa faccia parte del complotto ordito per ucciderlo. Ma negli occhi di lei incontra il suo stesso stupore. Andromeda non solo non è a conoscenza del piano della madre, ma, come è ormai evidente, è sinceramente innamorata di Perseo. Perseo deve morire, urla Cassiopea. Nel favoloso scontro che segue, Perseo uccide decine di avversari, tale è il suo valore, ma il numero degli attaccanti è talmente superiore alle sue possibilità che estrae la testa della Gorgone dal cespuglio di coralli e pietrifica i 200 soldati che tutti insieme stavano per attaccarlo. Poseidone pone nel cielo le immagini di Cefeo e di Cassiopea, ma la costellazione di questa, per punizione del suo tradimento, in certe stagioni dell'anno si capovolge. Cassiopea si ritrova seduta sul suo trono, ma a testa in giù e con le gambe all'aria, una posizione ridicola per una regina. Andromeda, al contrario della madre, verrà immortalata in una costellazione più illustre per la sua risolutezza nel voler rimanere fedele all'amato. La galassia di Andromeda, in effetti, ha una forma circolare definita ed è di un bianco splendente. Si potrebbe dire che abbia in sé forma e colore della purezza. Gli antichi greci, certo, non potevano avere i mezzi che abbiamo noi oggi per godere della sua immagine ingrandita. Mi piace pensare che l'universo, in qualche maniera, possa aver obbedito ai desideri del mito. In volo con la sua fresca sposa, Perseo torna veloce a Serifo, giusto per trovare che la madre, aiutata dal pescatore Ditti, si è rifugiata in un tempio per sfuggire alle voglie di Polidette. Perseo entra nella sala del trono, dicendo di aver portato il dono per il re di Serifo. Polidette non crede che Perseo sia riuscito nell'impresa e nemmeno tutti i dignitari. Cominciano tutti a schernirlo e a coprirlo di insulti, ma le loro risate e i loro motteggi durano poco. Perseo, il distruttore, questo è il significato del suo nome, chiude gli occhi ed estrae la testa della Gorgone dalla magica sacca, pietrificando l'intera corte. A Serifo, consumate dal vento e dalla pioggia, si trovano ancora i massi in cerchio di coloro che furono i convitati trasformati in pietra. Basta. La testa della Gorgone è troppo pericolosa. Perseo la dona ad Atena, che la pone a simbolo della propria egida. La corazza della dea ora assume il simbolo dell'intelligenza che intende impietrire qualsiasi avversario, spaventandolo. Hermes, amico di Perseo, si assume l'incarico di riportare alle ninfe Stige calzari alati, sacca fatata e l'oscuro elmo di Ade. Perseo insedia Ditti, il pescatore che salvò lui e sua madre dalle onde del mare, sul trono di Serifo, e finalmente torna con Dana e Andromeda in Argo. Acrisio, saputo del ritorno del nipote, ricordando che proprio a causa di Perseo, secondo la predizione dell'oracolo, egli perderà la vita, fugge a Larissa, importante città nell'estrema Tessaglia. Così lontano da Argo, il vecchio re si crede al sicuro. Per volere del destino, Perseo viene invitato ai giochi funebri che re Teutamide di Larissa indice per onorare la memoria del proprio genitore. Il nostro eroe partecipa ed eccelle in tutte le prove. Alle gare, inconsapevole della presenza ai giochi di Perseo, assiste anche Acrisio. Il fatale momento arriva. Perseo lancia con tutta la forza che ha il disco, e questo, portato dal vento e diretto dal volere degli dèi, arriva in mezzo alla folla a colpire proprio Acrisio, uccidendolo. Affranto, Perseo, viste le circostanze, non può accettare di governare il regno del nonno. Chiede a Megapente, succeduto a Preto nel governo di Tirinto, di scambiarsi i regni. Megapente accetta ben volentieri, anche perché i territori di Tirinto sono stati erosi dai regni vicini. Serve che ti dica che Perseo riconquisterà i territori perduti? Perseo, il distruttore, in verità sarà anche fondatore di città. La più famosa deve il nome ad un generoso fungo, mycos in greco, da cui sgorga un ruscello di fresca acqua che disseta uno stanchissimo Perseo. In quel luogo l'eroe ordina ai ciclopi di costruire le mura di una delle polis più citate nei nostri racconti, Micene. La adorata moglie Andromeda genera molti figli a Perseo. Voglio ricordare Perse, che regnerà su Ioppa e darà origine alla popolazione persiana, Elettrione, che sarà nonno materno di Eracle, e Gorgofone, che invece sarà nonna di Penelope, sposa del re di Itaca, l'astuto Odisseo. Alla sua morte, Atena pone Perseo in una costellazione che è a fianco di quella di Andromeda, per l'eternità. Un paio di considerazioni a chiusura di questo percorso. Non so tu, ma a me pare di poter riscontrare ancora una volta, nella battaglia di bellezza e vanità tra Cassiopea e le Nereidi, una maschile critica a dei comportamenti dipinti come squisitamente femminili, critica che pare voler segnalare ancora una volta la insita debolezza delle donne rispetto alla nobile fortezza dei maschi. E ancora, Andromeda, la bella e coraggiosa principessa che viene salvata dal principe, che poi la sposa, non potrebbe essere la prima Biancaneve, la prima Aurora, la prima Cenerentola? Bellissime principesse in attesa di un principe azzurro che le venga a salvare. La nostra cultura occidentale ha fatto grandi passi per la emancipazione del sesso femminile e per la consapevolezza dell'eguaglianza tra generi, eppure quanti di noi, maschi e femmine, si sentono nel profondo legati a questo o a quel ruolo? Il mito ha creato queste visioni del mondo e di conseguenza questi ruoli, o è avvenuto il contrario? Sono interpretazioni che l'essere umano deriva dal rapporto sociale o appartengono alla nostra sfera biologica? A queste domande sociologi, psicologi e antropologi hanno dato delle risposte a volte inaspettate e scioccanti, ma questo è un podcast di mitologia, ovvero di racconto e di mistero. Per cui le domande che qui vengono poste sono destinate ad avere un lato grigio che sfugge a qualsiasi risposta. Hai appena ascoltato il podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast o Spotify, scegli tu.
Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.